conclude oggi il nostro viaggio in compagnia di uno dei più potenti e riverenti filosofi del Novecento, Gilles Deleuze. Domani ritroveremo Deleuze nel Moby Dick, curato da Lu Lepori, come per tutta la settimana di questo dossier di Alphaville, ci sarà anche Lina Simoneschi, fino chiaro. Abbiamo spaziato questa settimana dalla filosofia pura al cinema, senza dimenticare il teatro e la psichiatria. Lo abbiamo ricordato martedì con Pietro Barbetta, quando venne pubblicato nel 1970 l'Anti-Edipo di Deleuze e Gattari, nonostante il linguaggio ostico ebbe davvero un grande successo di pubblico, 300.000 copie vendute e una presenza nel dibattito pubblico molto forte, quasi pop, abbiamo detto. Oggi torniamo su quel libro, ricordando però che faceva parte di un dittico intitolato Capitalismo e schizofrenia, scritto sempre a quattro mani con lo psichiatra Félix Gattari, che trovò la sua conclusione nel 1980. Con la pubblicazione di Mille piani, un libro meno famoso ma ugualmente importante, come vedremo oggi. Per parlarne oggi siamo collegati con Tiziana Villani. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Scrittrice e filosofa che ha fondato e dirige la rivista che porta il nome di questo libro delusiano, cioè proprio Mille piani. Ecco, Tiziana Villani, iniziamo da qui. Allora, da Mille piani, libro fondamentale per capire Deleuze, pubblicato come quasi tutti i suoi libri dalle celebre Edition de Minuit. Un libro, se vogliamo riassumerlo, che prosegue l'analisi del rapporto tra soggetto e mondo attraverso rizomi, rotture, stratificazioni. Il titolo originale, Mille Plateaux, allude alle falde geologiche, come abbiamo visto questa settimana. Quella di Deleuze è una filosofia che attinge più alla geografia che alla storia. Il libro è complesso, multiforme, a volte addirittura oscuro. Ma come possiamo riassumerlo senza semplificarlo, professoressa?
Ma seguendo magari un po' lo stesso consiglio di Deleuze e Gattari, consapevoli, io credo, che questo libro fosse un libro complicato, che in più si situava in un'epoca diversa dall'Anti-Edipo, perché l'Anti-Edipo è a ridosso degli eventi di maggio 68, Mille piani cresce e si colloca nel momento già del riflusso. E questo libro ha, a mio avviso, delle preziosità e delle oscurità che non vanno sottaciute. Ciò che è prezioso è questa indicazione in merito all'approccio geofilosofico più che storicista. Questa è una rottura nella tradizione della filosofia classica contemporanea, perché è un libro che, un po' alla maniera, insomma, in cui anche Foucault ha lavorato in maniera archeologica, dimensiona la filosofia nel suo contesto spaziale, nel suo ambiente. E quindi questo, come dire, elimina da subito la suggestione di poter operare per filiazioni, no? E quindi con magari un'attitudine di causa-effetto, che in realtà non è quella dei concetti. Insomma, Deleuze è stato un produttore, come lui stesso indicava, di concetti. E questo è possibile avendo chiaro che i soggetti e i concetti si collocano in dimensioni relazionali. Ecco, quindi io direi che l'approccio geografico, che è centrale, certo in Mille Plateaux, ma lo sarà anche in Che cos'è la filosofia, c'è un intero capitolo che verrà intitolato proprio Geofilosofia, esplora il modo in cui alcuni pensieri, certi pensatori, hanno potuto sviluppare la loro riflessione, il loro pensiero. Quindi lo spazio diventa proprio la dimensione nella quale smontiamo, e questa è un'indicazione a mio avviso preziosissima, l'approccio antropocentrico. C'è l'ambiente. Che cos'è un ambiente? È una produzione, appunto, di relazioni con quel piano di natura, anch'esso un piano di longitudini e latitudini, dicono loro due, no? E poi però lo declinano con tutta una serie di esempi, con quella centralità che viene assegnata, per esempio, alla macchina nomade e soprattutto, direi, alla questione del divenire. Quindi la geofilosofia è ciò che permette di capire come la filosofia sia transitata dalle sponde della Grecia attraverso l'Inghilterra, in Germania, e come in Italia abbia trovato, lo dicono in maniera abbastanza polemica, scarsa accoglienza, no? Dove affermano che le nostre meteore, Giordano Bruno, è chiaro che viene menzionato lui, e insomma sono state appunto rapidamente bruciate. Non c'era l'ambiente accogliente. Ecco, questo direi un po' come prima indicazione.
Professoressa, restiamo sul divenire. Uno dei concetti chiave di Gilles Deleuze, che abbiamo appunto più volte evocato questa settimana, è proprio quel divenire, di un cambiamento senza un'origine. Spesso il filosofo usava l'immagine dell'erba che cresce dal mezzo e non ha radice. Un concetto che piace molto agli artisti e alle artiste. Il divenire di Deleuze si coniuga in realtà in molti concetti: divenire donna, divenire soggetto, divenire inorganico. Ecco, può parlarci di questi, tutti questi aspetti che collegano Deleuze anche al femminismo o all'ecologia contemporanea?
Ma certo, allora è un concetto che in realtà Deleuze mutua dal pensiero greco presocratico e poi da Nietzsche, quindi ha già, come dire, dei passaggi dietro di sé potenti. Il divenire va inteso soprattutto come un transitare per soglie di intensità. Non è un mutamento da un soggetto o da un oggetto all'altro, è un transitare, un errare nomadico. Ecco perché Deleuze poi assegna a questo divenire, peraltro che è stato oggetto del suo libro, che io credo sia, almeno per me, insomma, il più importante, Differenza e ripetizione, assegna al divenire questa capacità di andare verso il molteplice. Non si passa da un'identità a un'altra identità. Il movimento del divenire è una sfaccettatura larga che in questo movimento si amplia sempre di più. E qual è allora l'oggetto polemico? Che il divenire donna, il divenire animale, il divenire impercettibile hanno? Il pensiero binario. Il pensiero binario è dualista. Ecco perché il divenire donna, addirittura loro scrivono i mille piani, è una linea di fuga. Tutti i divenire, scrivono, passano attraverso il divenire donna, e anche le donne dovranno divenire donne. Quindi c'è questa complicità, no, che si sviluppa tra, appunto, torniamo al discorso di prima, un processo di soggettivazione con il suo contesto, e che di volta in volta apre ad altre possibilità. Ecco perché il queer, ad esempio, è attinente a questa visione, perché non si vuole, o almeno io spero che non si voglia mai, come nuovo apparato di catalogazione. Sarebbero le famose, no, parole d'ordine, che poi diventano grammatiche dominanti, che offendono e umiliano le minorità a cui Deleuze tanto tenuto. Il divenire donna è una linea di fuga verso il divenire minoritario.
Ecco, ma secondo lei si può dire che Deleuze, insieme a Foucault e Bourdieu, sia stato in qualche modo l'iniziatore degli attuali movimenti queer, anche in senso politico?
Ma sì e no, in verità. Sì e no, nel senso che come dire, il pensiero queer arriva tardivamente in Europa, e certo trova, forse in Foucault in maniera più chiara, ecco, un'accoglienza per affinità, però viene assolutamente da un pensiero meticcio, minoritario, questo sì che Deleuze permette la connessione, che appunto c'è sicuramente una sensibilità comune, laddove il divenire minoritario in Deleuze apre verso l'esplorazione di tutto ciò che manca. Allora, a mio avviso, il queer, che pure ha altra provenienza, insomma, come cercavamo di dire prima, ha una provenienza più da culture meticciate, eccetera, eccetera, e rompe con le appartenenze di genere, trova nel divenire minoritario una sua attinenza, ma che è un'attinenza in movimento. Quello che è il rischio sempre è che anche il pensiero queer si avvii verso processi di categorizzazione. Ora, io sono anche editrice, stiamo producendo molto anche con alcuni autori come il professor Bernini sulla teoria del genere e sul queer, però questo rischio di grammatiche dominanti che si impongono c'è sempre e Deleuze le rifugge come la peste. C'è un suo testo molto bello, Che cos'è l'atto di creazione, dove proprio dice: dobbiamo creare ciò che manca, e i divenire sono sempre mancanti, spinti da un desiderio di apertura, mai di ripiegamento su se stessi, ma il rischio del ripiegamento però c'è.
Con lei, Tiziana Villani, concludiamo questa settimana di immersione in un vastissimo mare concettuale nell'opera di Gilles Deleuze. I suoi testi, lo sappiamo, sono difficili, ma sembrano colpirci per la loro attualità e forza. Secondo lei si può dire che Deleuze abbia paradossalmente proposto una filosofia per non filosofi, una filosofia pop, come abbiamo detto in apertura di settimana?
Ma naturalmente sì. Non ha un pubblico destinato all'Accademia il pensiero deleuziano, anche certamente all'Accademia, ma non necessariamente. Ripeto, proprio il progetto Capitalismo e Schizofrenia si colloca in un contesto di anni specifici, il 68 il primo, il secondo dopo gli anni 70, l'Europa è cambiata, quindi il pubblico che legge Deleuze, al di là dell'uso che ne possa fare, perché si leggono poi anche cose stravaganti, ma insomma, cioè, non c'è una scuola deleuziana, non ci sono i deleuziani, ci sono coloro che continuano a nutrirsi di questo preziosissimo e ricco bagaglio di strumenti concettuali che sono assolutamente rilanciati sul presente.
Grazie davvero Tiziana Villani per questo nuovo tassello nell'universo di Deleuze, scrittrice e filosofa che ha fondato e dirige la rivista Mille Piani. Grazie, a risentirci presto.
A presto, ringrazio voi molto.
Domani vi ricordiamo che il viaggio deleuziano proseguirà con Moby Dick a partire dalle 10 con Lina Simoneschi, una puntata dal titolo Gilles Deleuze, il filosofo delle connessioni. Interverranno Angela Balzano, filosofa, attivista e femminista, e traduttrice Elena Caleo, performer, attivista e ricercatrice. E ospite dell'ultima mezz'ora condotta da Lulepori sarà Sara Baranzini, filosofa e studiosa di Deleuze, storica del cinema e del teatro. Alle 10 domani.